Il terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato Museo dell'Audiovisivo. Remo Girone legge Il Bell'Antonio di Vitaliano Brancati.
Antonio, cullato leggermente dal suono lamentoso delle parole di Edoardo, s'appisolò, ma subito lo svegliò la nipote del portiere, riaffacciandosi fra le tende per chiedergli se potesse andare da lei che aveva da parlargli in disparte. Antonio rispose con la mano che attendesse un poco. La donna scomparve sorridendo. «E poi», continuò Edoardo, «è proprio vero che la tirannide venga uccisa da questi colpi di cannone? Tu odi ricchi e ami la libertà d'opinione», mi ha detto mio compagno di prigionia. «Sarai un uomo infelice». «Scusami», disse Antonio, «vado un momento e torno». Si alzò dal divano con una piacevole pesantezza alle gambe, uscì dallo studio e, percorso il corridoio, entrò nella sua camera. La donna finiva di rincalzare le lenzuola. Sentendo il rumore di un passo, voltò la faccia e, curva com'era, mandò ad Antonio di sotto in su uno sguardo sorridente. «Cosa c'è? Come vi chiamate?» «Rosa», disse la donna, sorridendo con più acutezza. «Cosa c'è, Rosa?» La donna si drizzò dal letto e si voltò, facendo subito un piccolo passo indietro e guardandogli sospettosa la destra che gli si era portata al viso, come se quella mano stesse per muovere verso di lei. «Niente, volevo chiederle soltanto questo». La donna esitò, sorridendo con imbarazzo e accendendo al massimo il color rosso di una guancia e il color vinaccia dell'altra. «Su, dite, cosa volevate chiedermi?» La donna esitò ancora. «Niente, volevo chiederle soltanto questo. Ha bisogno d'altro?» Un ronzio assordante salì alla testa di Antonio. Egli sentì caldo alle pupille che videro tutto nebbioso. Nello stesso tempo, come espulsa dalla sua stessa violenza, rompendo la dura corteccia in cui stava incapsulata, un'onda di desiderio gli esplose dall'interno dei nervi, gli arrivò su tutta la pelle, pulsò col vigore di un cuore in tumulto in un punto remoto e per tanti anni abbandonato del suo corpo. Vacillando un poco, egli si avvicinò alla donna e, presala per le ascelle, la sollevò da terra e la strinse contro di sé. «Che fa?» esclamò Rosa, mandando un odore e calore di carne turbata. «Ma che fa? Io ho 50 anni. «Non importa», fece lui. «Sta zitta!» E tenendola sempre sollevata per le ascelle e stringendola contro di sé, la portò passo passo vicino al letto. «Ma che vuol fare? Almeno me lo dica», ripeteva la donna. «Mi dica cosa vuol fare. Zitta, zitta, sta zitta. Ma no, che non sto zitta. Mi dica cosa vuol fare. Zitta», ripeteva lui, «zitta. Oh, Madonna Santa, zitta. Madonna, Madonna, mi fa cascare». Ella era stata sprofondata nel letto che cigolò altalenando. Antonio, temendo sempre di essere abbandonato da quel calore che lo possedeva, e sentendosi invece sempre più scoppiare il viso e picchiare il sangue in tutte le arterie del corpo, si buttò sul corpo della donna e, con la furia del cane che strappa via con le zampe l'involto in cui è legato un pezzo di carne, la svestì, poi la strizzò, la morse, la sbatté a destra e a manca, la voltò e rivoltò, soffiando sempre fra i denti serrati, sempre mordendola e strizzandola, finché non provò una sensazione voluttuosissima e doppia, come di chi sfoghi un odio lungamente represso e riceva, nello stesso tempo, un'offesa che, ripagandolo di un male compiuto, lo sgravi da un rimorso intollerabile. Allora contrasse il petto, le viscere, la gola e gettò fuori un urlo. Qualcuno gli fu addosso a trattenerlo ed egli si svegliò sotto le mani di Edoardo che lo inchiodavano al divano. «Che ti succede?» diceva Edoardo. «Hai gridato come se ti ammazzassero e cercavi di strapparti la carne dal petto. Che hai?» Egli si torse ancora e si narcò, sbattendo con le mani sugli scranni e i bracciuoli, poi ricadde supino e mandò un sospiro profondo. «Ho sognato, dunque», mormorò con gli occhi chiusi. Avrai sognato di sicuro, rispose Edoardo, pieno di malumore. Io parlavo e tu, invece di ascoltarmi, ti sei addormentato. Ho fatto un bel sogno, disse Antonio con un vago sorriso sulle labbra pallide. Che bel sogno ho fatto. Si alzò a sedere, stropicciandosi gli occhi. Edoardo, aggiunse con la voce tremante, ho sognato che... Mi capisci?
Non ti capisco. Che cosa hai sognato?
Ho sognato di fare veramente. Ho provato una felicità da morirne. E forse non è stato un sogno, o è stato un sogno solo la donna, ma io, quanto a me, non ho sognato.
Edoardo scattò dalla sedia.
È proprio questo il momento di fare sogni da collegiale, borbottò con acredine.
Perché te la prendi così calda, disse Antonio.
Pare che ti abbia offeso. Non mi hai offeso, ma insomma, ci sono momenti in cui una persona non sopporta.
Mi meraviglio, disse Antonio, sei stato sempre intelligente e buono e mi hai capito sempre.
Ma caro, ribatté il cugino, anche tu devi capire me. Te la sei presa male, Edoardo, non è degno della tua intelligenza.
Non me la sono presa affatto a male, ma secondo te, incalzò con voce dura, dobbiamo sempre occuparci di quella faccenda? Non c'è altro a questo mondo?
Magari non ci fosse altro, caro Antonio. Nel campo di concentramento ho pensato a tante cose e ho pensato anche a te.
Cosa hai pensato di me? Sentiamo.
Che avresti potuto prendere l'incidente che ti è occorso con maggior calma.
Lo chiami incidente?
Incidente, sì, e anche da nulla. Per qualunque persona di un altro paese sarebbe stato un incidente da nulla.
Ma per noi no, per noi è una tragedia.
Perché noi pensiamo sempre a una cosa, a una sola cosa, a quella.
E frattanto un tiranno ci caccia in guerra con una pedata nel sedere e gli altri popoli ci ricacciano indietro con un'altra pedata ed entrano nelle nostre case.
Le donne, la donna, 4 volte, 5 volte, 6 volte, ecco gli oggetti delle nostre ansie.
Ma lo sai che non c'è nessun disonore a passare tutta la vita nella castità? Sei bello, cortese, alto, forte, impari facilmente qualunque arte e scienza, sei in grado di capire tutto. Ma pensa quante cose avresti potuto fare se non ti fossi chiuso giorno e notte in un pensiero a consumarvi dentro la vita.
Io, caro Edoardo, vorrei una sola cosa, che il sogno che ho fatto non fosse un sogno. Oh, il gran desiderio, che nobile desiderio, per Dio! Che alta aspirazione!
E poi vorrei fare un'altra cosa, incontrare Barbara e schiaffeggiarla. E ti assicuro che se oggi la incontro, la schiaffeggio da levarle il pelo, anche sotto gli occhi di suo padre e di suo marito.
Oh, la grande impresa!
Aggiusterai il mondo con questo, rialzi l'onore dell'Italia, risolvi la questione sociale.
Mi importa tanto a me della questione sociale, gridò Antonio esasperato, e poi alzando di più la voce, e anche dell'Italia.
Oh, sicuro! Quando uno ha per le mani faccende tanto gravi.
Edoardo, se oggi vuoi saperlo, mi fai antipatia.
E altrettanta ne fai tu a me, carissimo Antonio. Non riesco nemmeno a capire come abbia sopportato per tanti anni le tue stupide lamentele.
E io come abbia sopportato i tuoi sproloqui.
Via, leviamo l'occasione, ti saluto.
Edoardo si alzò e prese il cappello dalla scrivania. Quando il sogno non sarà più un sogno, metti una bandiera al balcone, così io capirò. Ciao. E un'altra bandiera quando avrai schiaffeggiato Barbara. Addio.
Uscendo dallo studio, Edoardo si voltò per vedere se Antonio reagisse. Ma Antonio lo guardava con grande disprezzo. Edoardo era giunto davanti alla sua casa e ne varcava il portone che la figlia del portinaio subito richiuse.
Fra l'altro avevo tanto bisogno di sfogarmi con lui. Mi ha lasciato tutta la feccia dentro. Ho la lingua amara come il veleno.
E tu, Giovanna, che diavolo chiudi il portone come se fosse mezzanotte?
Signorino, sono sola e ho paura dei soldati. Mi vengono dentro con gli occhi spiritati e vogliono non so che cosa.
Via, che lo sai che cosa vogliono.
Io non so niente, signorino.
Lascia stare che lo sai.
Vossignoria la pensi come vuole, ma io non so niente.
E allora, se non lo sai, fatelo insegnare da qualcuno.
Nessuno a me mi deve insegnare niente, perché io non voglio sapere niente da nessuno.
Nemmeno da me?
Nemmeno da Vossignoria.
E via, che da me?
Nemmeno da Vossignoria, ho detto, e mi lasci stare la faccia.
Oh, come sei delicata!
Sono quella che sono, e mi lasci stare le mani.
Oddio, neanche le mani,
neanche le mani. E questo nasino, mi lasci stare il naso.
Oh, santa pazienza!
Ma allora che cosa posso toccare? Niente può toccare. No, signorino, no! Gridò a un tratto smarrita la povera donna. Che fa, benedetto Iddio? Che ha visto oggi? Che l'ha preso?
Edoardo fu risoluto e sbrigativo e non smise un solo istante la sua aria di uomo in collera. Quando si alzò e si asciugò la fronte, chinò subito gli occhi per non guardare la donna in faccia, vedendone già chiaramente, nei gesti con cui ella si stirava e batteva la gonna, la sorda stizza e la ribellione. Mise il piede sul primo gradino e cominciò a salire lentamente la prima rampa della scala, poi la seconda, poi a precipizio la terza. Entrato in casa e spalancate con malagrazia le imposte del balcone, andò al telefono e compose il numero della casa di Antonio. «Chi è?» domandò la voce smorta del cugino. «Chi è dunque? Pronto? Chi è?» Silenzio da questa parte. «Ma insomma, chi è?» Silenzio. «Pronto? Pronto? Chi è?» Edoardo scoppiò in singhiozzi. Antonio rimase sospeso per un minuto. Poi disse: «Sei tu, Edoardo?» Il pianto da questa parte si fece più chiaro e lento. Inciampò come a dare il passaggio a una parola che però non venne. Lasciò che due o tre respiri profondi sciogliessero il petto dalla contrazione dei singulti. Infine cessò. «Sì», disse Edoardo, «sono io. Ti chiedo perdono». «Perdono? E di che?» «Ho avuto la faccia di farti dei rimproveri. Io. E qui ebbe un altro singulto. «Io che sono l'ultimo degli uomini, io che ho... Ma che hai fatto?» «Mi devi sputare, Antonio, quando mi vedi. Mi devi camminare sulla faccia e poi pulirti le scarpe. Ma che hai fatto?» Uno scoppio lontanissimo fece tremare appena i vetri del balcone e parve abbassare la luce del cielo. «Che hai fatto?» Edoardo raccontò con parole dure verso se stesso quello che era accaduto ai piedi della scala. Quando ebbe terminato ci fu una pausa. Edoardo aspettava che parlasse ora il cugino, ma aspettò inutilmente. Dall'altra parte del filo c'era silenzio. «Che ne dici?» domandò angustiato Edoardo. Silenzio dall'altra parte del filo. «Che ne dici?» ripeté Edoardo. Ancora silenzio. «Che ne dici dunque?» Antonio seguitò a tacere, pur facendo capire che stava con l'orecchio attentissimo. E un'altra cosa lasciò capire improvvisamente, e fu questa, che invece di condannare o compiangere Edoardo per ciò che gli aveva fatto ai piedi della scala, lo invidiava. Con tutte le gocce di sangue che aveva in cuore, con tutti i pensieri che aveva in testa, lo invidiava. Sempre più forte, intenso, scottante, attraverso il filo del telefono, giunse ad Edoardo il calore di quell'invidia. «No!» gridò egli allora con tutta la forza. «No! No, Antonio, credimi! Sulla testa dei miei figli! Non è come dici tu!» «Io non ho detto niente», fece Antonio, e dopo aver tirato su il respiro con violenza, lo trattenne quanto poté riempendo il filo del telefono di un silenzio assoluto, finché d'un tratto non scoppiò in lacrime anche lui. Questo non era il pianto di Edoardo, era più stretto, più disperato, tutto intramezzato dei sibili di un petto che da molti anni non si apriva larghi respiri di felicità. Edoardo stette ad ascoltarlo per alcuni minuti, poi, sentendo che non accennava a diminuire, tolse scoraggiato il ricevitore dall'orecchio e si mise a guardarlo. Lo guardò a lungo, con sfiducia, con amarezza, sentendovi sempre gorgogliare quei singhiozzi di adolescente tardivo. «È ben curioso tutto questo», disse, e s'asciugò una lacrima che si era raffreddata sulla guancia. «È proprio curioso». Poi, piano piano, delicatamente, chiuse il telefono.
Buongiorno, sono Elisabetta Rasì a commentare la lettura che si è appena conclusa del Bell'Antonio di Remo Girone, Come abbiamo sentito, Antonio Magnano, cioè il bell'Antonio, non è un eroe, ma un antieroe. E il suo antieroico campo di battaglia è il letto. È qui che si celebra la sua epopea e la sua sconfitta, o almeno così è apparentemente. Io credo però che quella parte del suo corpo, cioè il sesso, che, come lui stesso dice, per lui è inaccessibile, circondata dal gelo, dunque inattiva, è in realtà una parte per il tutto. La riluttanza del suo sesso diventa per Antonio la riluttanza o addirittura l'impossibilità della sua stessa persona a vivere. Così il dramma di Antonio nel romanzo non ha evoluzione, evolve invece il dramma intorno a lui. Perché, e questo credo sia l'elemento chiave e per me più straordinario dell'opera di Brancati, questo sesso mancato non è questione personale, è piuttosto questione istituzionale, politica, un'offesa alle regole della comunità che, come tale, come offesa, chiama tutti in causa a rivelarsi e svelarsi. Il bell'Antonio è, infatti, un romanzo corale, potremmo dire una sorta di promessi sposi rovesciati, in cui in gioco non è la castità della donna, ma l'esercizio del suo possesso da parte dell'uomo. Oppure potremmo anche vederlo, il bell'Antonio, come la storia di uno stupro alla rovescia. Se, come sappiamo anche dalla realtà storica contemporanea, se lo stupro conferma le regole arcaiche della comunità, la mancanza dell'atto considerato virile per eccellenza, la mette a rischio tale comunità. Come avete sentito, l'arco della lingua e delle parole dello scrittore siciliano è estremamente ampio. Brancati ha il dono che manca precisamente ad Antonio, perché, a mio parere, ciò che fa difetto ad Antonio non è o non è solo la potenza sessuale, ma proprio la potenza delle parole. In tutto il corso del romanzo Antonio non esprime le parole nella loro articolazione realmente umana, non esprime pensieri, idee, opinioni, anzi se ne ritrae. Il suo linguaggio è il linguaggio del corpo. In questo egli sembra a me, lettrice, alla mia sensibilità di lettrice, essersi davvero femminilizzato. È qualcosa di cui non so se Brancati si sia reso conto, ma che a me pare evidente. Antonio è muto come nella cultura alla quale appartiene sono mute le donne, consegnate da sempre all'indominabile linguaggio del corpo, anzi al puro linguaggio del loro sesso, anche in loro, come in Antonio, parte per il tutto. Non a caso poi le poche parole che Antonio riesce a dire con sincerità sono confessioni, appartengono cioè allo stesso registro della parola femminile arcaica, confidenze, confessioni, gridi del cuore. Come le donne, dunque, non avendo parole, Antonio diventa un puro oggetto sessuale. Ciò che di lui importa è solamente il sesso. Ed è come oggetto sessuale che Antonio vive nel romanzo, proprio come tante eroine della letteratura. Il suo silenzio scatena le parole degli altri intorno a lui, i pettegolezzi, le chiacchiere. Antonio, che non sa aver ragione del suo corpo, che non riesce a uscire da un ordine preverbale, si può dire, dell'espressione, è il punto vuoto e la calamita dell'immaginazione altrui, il punto d'attrazione della cultura, che è una non cultura, che lo circonda. Nel qui e ora del suo tempo, la lingua fallica del regime fascista lo ha condannato. Finito il fascismo, morto materialmente e simbolicamente il padre, morti cioè il vecchio Alfio Magnano e Mussolini, entrambi con la propria amante, riuscirà Antonio a trovare la parola? Non lo sappiamo, il romanzo non ce lo dice.
Remo Girone ha letto Il bell'Antonio di Vitaliano Brancati, postfazione di Elisabetta Rasì, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito www.radio3.rai.it. Per scaricare questo programma www.radio3pod.rai.it.